talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about.
Vedi, professore,
Comando quando... ha un cognome che sarebbe perfetto per dire a mia come animale, sì, come animale finto. Come fa,
vedi,
il Comando?
Io da quando è nata la figlia Rosario, che dico tu te la stai giocando, lui se la gioca, la usa come fosse un giocattolo.
Cioè, il problema grosso è che, cioè, si dice lui... la figlia come fa il comollo, la figlia comincia una sessualità precoce.
No, certo.
Quindi bisogna stare molto attenti a dire come fa il comollo.
Una bimba di un anno e tre mesi dice come fa il leone, oh, come fa il cane, bu, bu, come fa il gatto, miau, come fa il battrollo.
Il battrollo.
E si inventa i nomi e poi ride, perché poi la bambina ride. Rimane lì gelata, poverina.
Povera, povera bambina.
Ma no, ma rotea proprio gli occhi, come dire, questo è nuovo.
Questo è nuovo,
no,
o questo
no,
è scemo.
Oppure quando, come dicevano qualche anno fa, quando dicevano, ma che, qual è il papà? E il bambino dice, mi stanno fregando, è ovvio che lui fa. Quello lì dice alla mamma, no? E poi il bambino non è venuto tanto furbo. In realtà il bambino ha fatto tutti i
allora,
suoi cosa, studi.
A proposito di bambini e diciamo di questioni familiari.
Ah, volevo raccontare su queste cose,
sì,
di mia figlia,
sì,
la mia figlia.
Bellissimo, bellissimo.
Allora mia figlia torna fra poco dove vive, con un fidanzato nuovo, ha detto, e quindi la nostra famiglia ha aspettative di minima. Speriamo
e io,
che
il bello che gli ho detto, ma sai il nome, l'età?
No, non abbiamo aspettative di minima, noi speriamo almeno che della razza umana. Questa è l'unica cosa che noi speriamo, cosa che non è certa, non è certa.
Come si chiama? Quanti anni ha?
No, nulla sappiamo, nulla sappiamo.
Speriamo almeno.
Torna il fidanzato nuovo. Però insomma, la mia giovane figlia, che già aveva una forte personalità infantile, quando era sempre stata accusata da sua nonna, che sarebbe mia madre, del fatto che lei andava in giro per il mondo e così via, non era mai con i suoi genitori, e lei ha un solo cugino che invece sta sempre molto a casa con i suoi genitori e così via. E allora mia mamma diceva, vedi lui che è lì con i suoi genitori? E mia figlia diceva, nonna, richiamami quando stermina la famiglia. Non adesso.
Ma ci possiamo aspettare che sua figlia abbia dei traumi e un giorno gliele fa pagare tutte?
Ma questo assolutamente. I bambini hanno un piccolo notes, con una piccola penna interiore nella quale scrive.
Io tra la sessualità precoce e la sterminazione della famiglia, muoio anch'io, preferisco comunque lo sterminamento.
Assolutamente.
Sì, lo sterminio.
Però non deve dire come fa il comollo allora, perché se dice come fa il comollo, la bambina comincia a fare cose.
Voto sterminio.
Puoi chiedergli anche come fa il banoccio?
Oggi introduco ogni giorno dei nuovi animali.
Sì.
Banoccio oggi lo
sviluppa tutta una fantasia malata. La bambina. Ma no, veramente, dove l'ha letto questo? Metodo Montessori, cos'è? Spock, cos'è questa
cosa?
Se l'ha
inventata.
No, perché io la stimolo, perché lei cerca
di capire qual è l'animale giusto, così la stia.
Se lo inventa, stimolo la sua creatività.
Ma veramente interessante. Si può scrivere anche un libro su questa cosa.
Senta, professore, allora ha fatto il giro del mondo di convegni, di cose. Cosa ci porta dal mondo? Noi abbiamo questa domanda del DNA che diceva Valeria, che
novità sul CRISP. Ci sono cose che sono già successe, insomma, diciamo così, noi siamo capaci di correggere in un embrione un gene malato, no?
Ah, questo è leghiamo alla notizia,
siamo capaci di farlo da tempo, siamo capaci. Non siamo sicuri che vada fatto, però. Non siamo sicuri che vada fatto, perché il CRISP, che è questa specie di forbice che taglia via il gene malato, non sappiamo se è così precisa, cioè se non taglia via qualcos'altro che ci serve.
O lascia
qualcos'altro che ci serva. Quindi tendenzialmente siamo capaci di fare questo tipo di lavoro, e viene utilizzata la terapia genica per alcune malattie prevalentemente oculari e così via. Qualche anno fa in Cina questo cinese fece una CRISP su due bambine, due gemelle, tagliandogli via il recettore per l'HIV. Cioè rendendole immuni all'HIV, facendo nascere due bambine e così via. È stato nel carcere di Shanghai, perché i cinesi l'hanno arrestato immediatamente, perché per fare una cosa di questo genere è evidente che ci vuole una prudenza. Una cosa che io dico sempre, stiamo toccando il nucleo ardente della vita, siamo già un po' megalomani, no? Cioè, nel senso, stiamo lì a fare l'essere umano in laboratorio. Ma uno deve capire che cavolo sta facendo, cosa diavolo sta toccando. Un esempio per tutti, siamo già capaci in modo assoluto di fare gli spermatozoi e le uova artificiali. Siamo già capaci. Cioè, una cellula, cioè prendo un'ovocita di una donna, tolgo il nucleo, ci metto dentro il nucleo di un'altra persona, per esempio, di una cosa particolare, si forma un embrione. Questo embrione aggiungo la sostanza che indirizza tutte le cellule verso un particolare tessuto, che può essere il tessuto cardiaco, e quindi questa cosa può essere messa nel cuore di uno che ha avuto l'infarto
e
con
rigenera
cellule sue che hanno il suo DNA, quindi che non può ricettare.
Ne parlavamo ieri.
Questa è la clonazione terapeutica. Il problema fondamentale è che siamo capaci quindi anche di mettere la sostanza che fa diventare quelle cellule lì spermatozoi.
Cioè mirare,
tutte quelle cellule, okay, invece di fare fegato, rene, cuore, fanno tutti spermatozoi, perché gli abbiamo messo la sostanza che indirizza in quella valle.
Sì.
Oppure l'altro, faccio diventare tutte uova.
Sì.
Adesso qualcuno che mette insieme spermatozoi e uova artificiali, speriamo che non ci sia. Perché noi abbiamo in realtà delle cellule che sono in tutto e per tutto apparentemente spermatozoi. Non abbiamo un'idea così profonda da sapere
una
se esattamente
tale
funziona come uno spermatozoo. Non so se avete visto l'ultimo degli Alien, quello della clonazione. C'erano tutte queste prove di esseri umani anomali che c'erano, e se pensate alla pecora Dolly, è venuta al 274esimo tentativo di embrioni malformati.
Sì, poi il confine tra la realtà e questi film distopici diventa,
cioè, nel senso che
poco.
Un conto già, sì, sulla pecora c'era da dire, insomma,
certo,
che poi ha avuto questa cosa precoce, perché dato che è stata presa un nucleo di una cellula
già
di 6 anni, e le pecore in genere hanno 6 anni di autonomia, perché poi gli si consumano i denti, voi sapete, no? Quindi le pecore non riescono più a mangiare. Me l'ha detto mio fratello Be. mio fratello Be mi ha detto che
l'allevatore,
l'allevatore, sì, di pecore. Quindi avevano preso una cellula di quella di questa, sì, pecora. Quindi quella che è nata era una pecora, ma in realtà
l'era già vecchia.
L'era già vecchia quando è nata. L'era già vecchia. Parla bene il milanese, il fiocchi, bravo, bravo.
No, io ho detto vecchia. Quindi nemmeno tanto.
Perché invece vecchia?
Vecchia.
L'era già vecchia.
L'era già vecchia che la tu usa lì. Che la bera, bera. Pecora sarebbe bera.
Una cosa. Ma come parlate? Lei era già vigia.
Era già vigia.
Però che strano.
Fermiamoci qui. Ritorniamo tra poco con il professor Bini.
Oh, pensavo di essere l'unico morbosone, vecchio morbosone. Io sento Coca Zero, io sento il cazzetto. Io sento così. Hanno scritto diversi ascoltatori anche loro professore
il cazzetto.
Ma perché volevi essere l'unico per questa malattia?
No, sono contento se non sono l'unico. Mi sento
una diagnosi del prof.
Marco Comune, Pippo Baudio.
Non mi è venuto in mente, in uno di questi congressi che ho fatto ultimo, c'era uno che presentava i programmi di pubblicità, sì, per cercare di spiegare anche ai medici come vendere i loro prodotti, e ha fatto vedere questa diapositiva di questo bagno americano nel quale non lasciavano mai i soldi per pulire il bagno.
Un bagno pubblico.
Okay, okay. E allora hanno messo questo cartello con scritto peni piccoli 20 centesimi, peni grosso $5. E tutti proprio nell'uscita, mentre gli altri ti vedono, mentre stai uscendo. E tutti mettevano sui $5, qualcuno anche $10.
È geniale per dire come fare questa cosa. Perché lui sente questa cosa?
Perché...
Ma voi non sentite? Il cazzetto.
Solo tu la senti.
No, assolutamente no.
Senta, professore, parentesi. Ieri abbiamo parlato di questa campagna della... questa famosa ditta di sex toy, profilattici, eccetera, quella della mamma non si tocca, o forse sì. Come
forte
le sembra? A me sembra bella, a Tony non bellissima.
No, un po' forte.
E perché un po' forte?
Diciamo, cioè, la mamma in Italia è un po' forte, diciamo, dove la mamma, pezzo cuore, dice
la
non
mamma
si può...
lasciamo stare.
Scusa mamma, c'era un famoso pezzo teatrale che diceva comprese madre e sorelle, esiste questa cosa,
è un modo di dire napoletano, sì, ma la lasciamo
ma vale anche per il milanese.
Vuole sapere come si dice in napoletano?
Sì.
Luame mamme sora miz,
ecco,
provi
ecco
a dire luame mamme sora miz.
Luamo vuol dire leviamo.
Sì, bravo.
Luamme, mamme, soramizze.
Bravo.
Miezze.
Mezzo. Leviamo di mezzo mamme e sorelle.
Io voglio dire cenco, cencap, cencuglio, cenciap.
Com'era quella l'altra? Ticchete, ticchete,
ticchete. No, questa è provi. Cenco, cencrap, cencuglio, cenciap.
Cenco, cencrap.
No, cenco.
Cenco, cencrap.
Cencu.
Cencu.
Duzenciap.
Duzenciap.
Che vuol dire?
Boh.
È un problema milanese, tipo c'è un crap, c'è un chiudo, c'è un chap.
Beh, chap vuol dire le chiappe.
Chiappe.
Che vuol dire
sedere?
C'è un culo.
Il primo che non ho
c'è
capisco.
Un culo.
No, è un proverbio molto profondo, milanese poco usato,
sì,
che dice c'è un crap, cioè 100 teste, 100 sì, modi di pensare.
Certo.
100 culi sono 200 chiappe per chiunque. Quindi vuol dire, se rimani a terra della discussione, della cosa particolare, l'accordo lo trovi. Se invece... Mentre se stai là nel modo, nell'empirio ragionativo... Sto spiegando un po' troppo alto, la cosa dei culi è un po' alta, però insomma, diciamo, tendenzialmente potrebbe
c'è
essere
un co, c'è un crap,
c'è un co,
c'è un co, c'è un crap,
c'è un qui. Poi siete avvantaggiati voi napoletani perché avete questa U che ce l'avete,
ma insomma,
ma la maggior parte dei del sud non ha questa U, dicono
tanto,
noi quei versi lì non ce l'abbiamo,
mezza francese quella, è strano.
Allora vabbè, dicono che anche lo zoo sentono cantare,
vedi,
così, vedi?
Vedi,
ecco, anche lo zoo, beh, c'ho il molto bene,
vabbè,
c'è il cazzetto,
va bene, torniamo a noi.
Allora io, diciamo, ho varie possibilità di discutere, per esempio, sì, potrei spiegare a uno scrittore cosa vuol dire il suo libro, potrei anche far questo, sì, ma forse lo rimandiamo la volta prossima, perché sa che lei non è particolarmente
perché
attratto
lui,
dal
lui
fatto che
io
le spieghi
lui
che cosa lei ha scritto.
Lui scrive i libri, ma non li capisce.
Poi non
no,
li capisce.
Nel senso, è come quando dici all'analista, non mi, cioè, se mi deve dire che ne so, che sono un serial killer, preferisco rimanere
ma rimane, sì, tu muorto, cioè, se dice, tu muorto. Tu,
esatto.
Vabbè, allora però cambiamo allora argomento, perché è un periodo che c'è un florilegio di interesse sui sapiosessuali.
I
sapiosessuali.
Spieghiamo velocemente chi sono i sapiosessuali.
I sessuali sono quelli che hanno una
attrazione
irresistibile per il cervello delle persone, non per il fisico della questione. Tutti pensano che sono solo le donne che hanno questa cosa, non è così, anche i maschi hanno una componente sapiosessuale, però è stato studiato che c'è un limite dell'intelligenza, cioè non puoi andare oltre 120, perché
di quoziente
intellettivo della persona di cui sei attratta, cioè perché se vai oltre 120 tu ti senti una merda e non ti piace.
Ti senti inadeguato.
Ti senti totalmente inadeguato. Quindi l'ideale è tra i 100 e i 120, hanno il massimo della possibilità attrattiva.
E non c'è invece un minimo nella fisicità? Perché sarebbe
No, non c'è un minimo per la fisicità. Okay. Però diciamo così, questa cosa è molto di moda. In questo, fanno un sacco di articoli, un sacco di attrazioni in modo particolare. E le cose particolari studiano anche quali sono gli aspetti dell'intelligenza, perché l'intelligenza è molto articolata, insomma. Per esempio, il problem solving è una cosa che eccita molto. E per esempio anche la velocità di pensiero aiuta molto. Mentre per esempio il fatto che dico mi faccia ridere, mica tanto. Lì è più diverso.
Pessimo.
No.
Per me è una pessima notizia, diciamo.
Una pessima notizia. Sempre per citare la mia bambina, che da piccoli
l'aveva già detta questa.
Mi disse questa cosa. A me uno che mi fa ridere.
Ripetiamola però, perché è bello.
Disse questa cosa. A me uno che mi fa ridere non ha alcuna speranza con me, cioè ha speranza di farmi ridere, però non
là
speranza di fare qualcos'altro, quindi dovrebbe non farla
però
ridere.
Però sai che credo che ogni epoca abbia i suoi, come posso dire, miti culturali anche sessuali. Io sta roba di mi fa ridere era più una cosa dei tempi nostri.
Sì,
secondo me una ragazza di 18 anni non dice se un uomo mi fa ridere ha delle buone possibilità, secondo me no.
Questa cosa dei sapiosessuali è importante perché alcune app di incontri l'hanno messa addirittura nell'orientamento sessuale invece di metterla nelle preferenze. Quando una delle più famose app di incontri, che si chiama Plenty of Fish, non so se l'avete presente, quella canadese, che ha raggiunto quasi 90.000 persone che dicevano che erano attratte
dal cervello,
allora alcuni hanno messa proprio nell'orientamento, cioè dicono non sono né eterosessuale né omosessuale. Né...
Queste persone poi consumano? Oppure la cosa rimane,
diciamo, questo è interessante. Una volta tanto, dopo 18 anni, lei ha detto una cosa interessante, quindi le pregherei di fare della pipì in un vasetto per l'antidoping, perché non siamo abituati di questa cosa che lei dice. Perché effettivamente le categorie maggiormente portate al sapiosessuale sono i bisensuali, si chiamano. I bisensuali.
Non i bisessuali.
No, i bisensuali. Cioè, esiste una categoria, non abbiamo mai parlato di bisensuali?
No.
Cioè, sono le persone che hanno una capacità di relazioni romantiche con persone di entrambi i sessi. Non necessariamente sessuali o comunque non esclusivamente sessuali. Cioè i bisensuali sono la categoria più grande dei sapios, cioè quelli che vengono
il sottoinsieme più rappresentato
nella categoria delle persone e così via. È interessante i sapios perché persone che il sesso lo fanno come compimento della relazione. Voi sapete che le modalità sono due: gente che fa sesso e poi capisce che quella persona ha un valore e costruisce la relazione, e gente che costruisce la relazione e poi ci fa sesso. Normalmente nella visione classica e conservatrice della famiglia tradizionale, le madri cercano di insegnare prevalentemente la seconda modalità: prima lo conosci e poi fai sesso. Poi, nella visione sessuologica un pochettino più libera, non viene fatta una differenza di valore tra le due cose, cioè uno può fare anche la conoscenza attraverso la sessualità e poi costruirci la relazione dopo.
Insomma. Interessante questo.
Fermiamoci un attimo, ritorniamo tra poco con la terza parte. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe.
Let's talk about sex. Ma vedi come è ringalluzzito oggi il prof, perché l'Inter ha vinto, perché lui è un tifoso di, è anche un tifoso di, perfino un tifoso di calcio.
Come faccio a essere ringalluzzito sapendo che Dio ti fa Napoli? Scusa, no, non posso, pensavo che ti fasse Inter, adesso invece ho scoperto che se
tra l'altro segue lei si
calcio,
trovava a Napoli,
mi trovava a Napoli la domenica,
a Napoli
la
sera dello del mancato
dove scudetti. L'Inter fece il suo sporco lavoro
quando abbiamo giocato la Salernitana,
mi ricordo, e quindi io ho seguito i festeggiamenti,
quindi il coito interrotto
che è una mia materia proprio specifica, appunto, di questa cosa particolare. Durante questo periodo di pausa abbiamo chiacchierato molto di cinematografia, però di cinematografia asessuata, perché sono film di grande concetto intellettuale ma con poco sesso. Allora volevo citarvene uno di quelli che sconsiglio, cioè vuol dire che piacciono molto a me ma che mi odierete se andate a vederlo, quindi sconsiglio di andarlo a vedere.
Mi ha fatto vedere quel polpettone sulla sab lì, ci ho messo una settimana a finire, poi mi è piaciuto.
Qual è il polpettone sulla sab?
Vabbè, lasciamo perdere questo povero ragazzo. No, lasciamo stare.
Qual era?
No, non glielo dirò mai più, perché dopo mi accusa di rovinarle tutta l'appetito. Allora, invece
era Drive My Car.
Drive My Car.
Bellissimo.
Bellissimo, ma bellissimo. Tenetevi una settimana libera perché vi addormenterete 6-7 volte. Poi
invece,
bellissimo.
Voglio citare adesso, quindi non andate a vederlo, ma è un film bellissimo che si chiama, in italiano si chiama L'innamorato, l'arabo e la prostituta.
Sì.
L'innamorato, l'arabo
e la prostituta.
E la prostituta.
E invece il titolo francese ha tutto un senso molto più bello e poetico. Una delle cose con le quali viene rovinato qualsiasi cosa, ma in italiano non si poteva rendere, che je t'aime, che perché je te sarebbe io e te, je t'aime sarebbe io ti amo, je t'aime io ti fotto, je t'aime io ti amo di nuovo, je t'aime, capito? Ogni lettera che tu aggiungi cambia il senso,
arricchisce il gioco di parole,
che in italiano ovviamente non hanno potuto fare, hanno fatto la descrizione delle tre cose. Come piace a me, per un motivo che voi conoscete bene: primo, perché non è soggetto all'estetica dello sguardo maschile, che è una cosa che a me nei film piace molto, cioè il fatto che la gente è brutta, scopa, pura, la gente è brutta, cioè non è che abbiamo come tutti quelli belli, per forza, che poi è vero che mi creano un sacco di clienti che poi vengono da me, che hanno grossi problemi, eccetera, eccetera, è vero che io
sono molto grato.
Però in realtà il fatto che le persone normali,
facciano sesso
è una bella cosa, secondo me, dove uno non sta lì a guardare questa roba per l'eccitazione personale o l'erotismo personale, ma perché quella fa parte della vita, della cosa, uno spaccato di vita veramente gradevolissimo per me, con molto moderno sulla sessualità, sull'immigrazione, su tante cose. Quindi se qualcuno vuole andare a vederlo, la storia è un po' complicata, c'è quest'uomo che vuole
al cinema vuole
fare sesso con questa prostituta, ma non vuole pagarla perché dice io ti amo, quindi poi ti faccio delle cose che gli altri non ti fanno. Lei dice ma sì, ma mentre fanno sesso lei vede in televisione che c'è stato un attentato nel Montpellier dove sono e così via, e quindi si ferma, si capisce un po' che sta fingendo tutta questa grande sessualità che stanno facendo, e mentre sta, allora vuole finire lui dopo l'attentato, e il marito di lei, della prostituta, dice basta, avete finito, ridagli i soldi, lui non ha pagato in realtà, e dice no, non li voglio, no, gli danno i soldi indietro e così via, e quindi c'è tutta questa cosa. Torna a casa e c'è un ragazzo arabo nell'androne che dorme il giorno dell'attentato. E c'è tutto sto giro complicatissimo che poi lui lo tiene in casa e sospettano che sia l'attentatore, ma in realtà lui è omosessuale, l'arabo è innamorato di lui, tutto un casino della miseria.
Un intreccione.
Un intreccione, uno spaccato di vita normale dove anche nella vita delle persone particolari uno può trovare un padre che ti dice degli animali sbagliati. Cioè il dramma, cioè, hai capito? Ognuno ha dei piccoli drammi, dei piccoli, ognuno ha una storia da raccontare. Certo, da raccontare. Certo, quella lì è un pezzetto così di cose particolari. Non andate a vederlo perché mi odierete, però non importa.
Adesso, ma perché è noioso?
No, non è noioso, però...
È forte?
No, neanche. Beh, neanche,
allora,
neanche. Però,
insomma, ha consigliato di peggio.
Sì, ho consigliato di peggio, vabbè, torniamo a noi. Torniamo. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi adesso è questa cosa, visto che abbiamo uno scrittore in sala, non è che posso perdere questa cosa.
Mi perdoni, un grande scrittore in sala.
Posso citare un aneddoto della mia vita? Che è vero, giuro, sì. Alzo la mano destra, mio fratello Kinsey era in sala a vedere Pulp Fiction. Sì. Quando a un certo punto prendono l'ago e lo infilano per fare animare il cuore, uno è svenuto, è stato male, hanno acceso in sala, c'è un medico in sala e io sono andato a rianimare quest'uomo.
Veramente. E la gente si è arrabbiata della serie.
Sì, abbastanza. Ammazzalo! Silenzio!
Non era neanche una scena così.
Però per dire, questo successe durante lì. Quando infilano l'ago lì.
Lei fa questo.
Fa così. Insomma. Esattamente. Per lui ho storie di vita vissuta e così via. Ho salvato gente.
L'innamorato, rara poi la passeggiatrice.
Sì, beh, insomma, quello che sia.
Beh, non è malissimo, però l'innamorata, l'arabo e la passione. Ho visto peggiori rese in italiano.
Tipo la Valle dell'Eden.
Peggiore di tutti era Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che era Se mi lasci ti cancello.
Un film meraviglioso.
Sembrava una commedia in italiano, invece poi lo andavi a vedere, era un film complicato. Meraviglioso.
Ma invece io non sopporto mai sopportato la Valle dell'Eden, perché sapete com'è il titolo originale.
No, non mi ricordo.
Perché loro sono due fratelli, di cui poi uno uccide l'altro e così via. E tratto dalla Bibbia, e Caino andò a est di Eden, East of Eden è il titolo, e Caino andò a est di Eden, e il titolo è East of Eden perché aveva il senso di così,
certo.
La Valle dell'Eden,
è un'altra cosa,
certo. Cioè non avevo senso di cosa fa, o come Ombre Rosse, no? Stesso discorso, più bello il titolo italiano. Volevo dire, allora non parliamo, però posso dare un piccolo spunto al nostro grande letterato, che è questo. Le do uno spunto.
Aumenta sempre
per fare questo racconto. Una storia: c'è un pianeta che si chiama Zarmon, nelle quali vivono queste persone che hanno due cervelli completamente dissociati, che pensano a contemplare due cose diverse. Hanno due code, le persone sono completamente nude e i bambini fino a 3 anni non vanno a scuola, poi dai 3 anni in poi vanno a scuola 23 ore al giorno. E gli viene insegnato assolutamente per tutto il resto della vita vanno a scuola senza mai lavorare. Trovate il protagonista per una storia su questo pianeta. Prego.
No, non ho capito. Cioè, che senso trovate un protagonista?
Questo è un test che viene fatto, è stato fatto scientificamente alle persone, dicendo questa è la storia. Adesso voi
raccontate. C'è un pianeta, facciamolo anche con gli ascoltatori.
Ma il protagonista, cioè non un attore, chi è?
Raccontate se voi dovete rappresentare, partendo da questo presupposto.
Un pianeta dove le persone hanno due code.
E due cervelli.
Quattro code e due cervelli.
Completamente separati, vivono completamente nudi e vanno a scuola, fino a 3 anni non vanno a scuola, poi dai 3 anni in poi vanno a scuola per tutta la vita, 23 ore al giorno. Fate una storia su questo pianeta.
Quindi anche gli adulti continuano ad andare a scuola.
Io lo chiedo a ChatGPT.
Sempre a scuola. Non lavorano mai. Sempre imparare.
Lo posso chiedere a ChatGPT.
Il titolo lo chiamerei L'ora libera.
L'ora libera, ecco. L'ora libera.
Rimane soltanto un'ora.
Ma dovete raccontare la storia. Sentiamo dopo. Okay. Allora,
volevo sapere. È ovvio, un insegnante, il protagonista potrebbe essere un professore.
Un professore.
Lo scrivono tutti, anche
allora,
io l'ho detto.
Un professore. Professore.
ChatGPT dice.
Tu hai scritto tutto quello che ha detto il prof.
Sì.
Sentiamo.
Allora, ha già risposto. C'era una volta un pianeta lontano abitato da creature straordinarie. Gli abitanti di questo mondo avevano due cervelli.
Questo l'abbiamo già detto. Cara chat.
Gli abitanti in questo pianeta erano orgogliosi della loro cultura, dell'apprendimento e della loro dedizione alla conoscenza.
Ecco,
ma allo stesso tempo erano consapevoli che il loro stile di vita impegnativo poteva essere difficile per gli estranei e comprendere.
Ma questo è il quadro, la storia, dov'è la storia?
Prima mi ha risposto no, non c'è un protagonista perché sono tutti alla pari. Io invece ho forzato, non insistito. Okay. Se desideri creare un protagonista di questa storia, puoi immaginare un giovane abitante del pianeta che si distingue dagli altri per la sua curiosità insaziabile e la sua passione per l'apprendimento. Mm. Potresti descrivere il percorso di questo personaggio dalla sua infanzia giocosa alla sua intensa attività di studio da adulto e le sue volontà di utilizzare la conoscenza acquisita per migliorare la vita degli altri.
Non soppianterà l'uomo, diciamo.
Non soppianterà l'uomo,
per fortuna,
no.
Un innovatore, un leader, un eroe.
Bene, esattamente.
Per la sua comunità.
Allora, sia il grande scrittore che abbiamo in casa,
sì,
sia il grande intelligenza artificiale che abbiamo, sì, dall'altro
che abbiamo
lato di questa cosa particolare,
sì,
hanno fatto quello che normalmente si fa. Io non ho parlato mai, non ho concordato mai una parola sul maschile o sul femminile.
Certo.
Come cazzo avete messo tutto il maschio, tutto il professore, lei e l'eroe da questa parte?
E il chat
chi ve l'ha detto che era un maschio il protagonista di questa storia?
È come la storia del chirurgo.
Esattamente.
Cosa del chirurgo.
Chi vi ha detto che era un maschio il capo della questione?
È solo quello, come la storia del chirurgo.
Ecco, questo è una cosa che è stata studiando in questo periodo.
Per controllare il livello di maschilismo intrinseco.
Come il fatto, per quanto uno stia attento, i personaggi neutri vengono tirati nel sesso maschile.
Certo.
È stato fatto sulle madri che raccontavano la storia degli orsi ai bambini, delle cose particolari. Tutti gli orsi erano maschi, perché non c'era specificato. Anche il nostro orso, di cui stiamo discutendo adesso, hanno dovuto specificare un orsa.
Certo.
Perché se avessero adesso un orso aggredito, poteva essere maschio o femmina, ma tutti avrebbero pensato a un orso maschio.
Beh, a parziale discolpa, un insegnante si sentiva
il maschile di questa cosa particolare. Cioè, è stato fatto una cosa proprio fin da piccoli.
Quindi tutta quella roba delle code, eccetera, per distrarti. Cioè.
Esattamente, per distrarti. Ma c'è
maledetto.
Maledetto. L'hanno fatto con i pupazzi, noi di peluche, dei bambini, visto che lei poi ha una figlia che magari gioca ancora con queste cose particolari. Di
come no.
Uno prende...
Adesso mi piace Bing.
Ecco, comunque hanno preso questi pupazzi e li hanno fatti classificare da un sacco di adulti, quali erano più femminili, quali erano più maschili, per scegliere quelli neutri. Lo che è risultato più neutro è il teddy bear. Quello neutro non si capisce se è maschio o femmina, no? Perché tendenzialmente dovrebbe essere un orso e Teddy è un nome maschile, non è un nome femminile, però è gentile, col cappellino, è morbido.
L'avevano detto Ielio perfettamente, l'orsetto ricchione.
Esatto, è quello che
quella canzone di 20 anni fa.
E quindi tendenzialmente fanno dire ai bambini piccoli se questo animale, classificato come neutro dagli adulti, dagli adulti, è maschio o femmina.
Certo.
E tutti dicono che è maschio, che non è femmina, ti dicono che è maschio. Cioè, per dire che già da piccoli, tanto che viene consigliato dagli psicologi di fare i genitali nei pupazzi, non di vestire i pupazzi da maschio o da femmina, che sarebbe lo stereotipo di genere.
Certo,
cioè, nel senso che dire che poi preferisce quello lì o quello lì, tu li lasci con le cose,
ma ci fai i genitali.
Se tu non ci fai i genitali,
sì,
questa cosa fin da piccolo instaura una predilezione per il maschile naturale delle persone, che poi viene difficile da smontare in età adulta e nella società adulta.
Una cosa che io ho notato, non so se e quanto sia pertinente col discorso, però è una cosa che ho notato su me stesso, e non la sapevo prima di avere una figlia, è che quando era molto piccola, cioè io adesso comincio a percepirla come una femmina, quando era molto piccola era una specie di cosa indefinita per me, cioè non riconoscevo in lei un carattere maschile o femminile.
Certo.
Negli ultimissimi mesi invece comincio, non so cosa voglia
dire.
No,
vuol dire che sta socializzando in senso femminile, vuol dire che lei
normale,
e la società normale cominciano a insegnarle
anche,
come
infatti va all'asilo anche.
Come si comporta una vera femmina, come si comporta una vera femmina.
Non so se ti capitava.
Io ho chiesto, sì.
Da bambina a bambina tu non è come se non ti ponessi il problema.
Ho chiesto a chat
ormai qua siamo in
uomo
questo letto.
O molto... donna, l'intelligenza artificiale dice il genere del protagonista dipende dalla tua scelta come autore. Puoi scegliere. E allora ho insistito: e tu cosa preferiresti? Come modello di intelligenza artificiale non ho una preferenza personale.
Voi sapete cosa hanno fatto qua?
Non è mai stato un bambino.
No, hanno pagato 1,50 euro all'ora centinaia di persone in Africa perché pulissero ChatGPT da tutte le possibili risposte di
con
un genere differenziato. È stato pulito a bassissimo prezzo, gli hanno fatto tutte le domande possibili, tutte le volte che rispondeva con una preferenza di genere gliel'hanno fatta cambiare dalla cosa particolare. Quindi questo lui non farà mai niente discriminatorio di situazione, perché è stato pulito per tutte le discriminazioni di genere.
Essendo nata la ChatGPT in questo momento, in questa società, è ovvio che sia politically correct.
Sì, cioè, non avrebbe senso. Come abbiamo detto, non è tanto facile capire il sotterraneo della preferenza di genere, perché quello che abbiamo fatto oggi è stato un sotterraneo di preferenza di genere, non uno che uno razionalmente dice no, sono uguali, certo, poteva essere una donna, certo, poteva essere un uomo, ma quando uno sta naturale. Abbiamo una signora che alza la mano,
sì, in fondo all'aula.
No, però in effetti io avevo delle domande volevo capire, ma quindi questa predilezione è insita nell'essere umano a prescindere dall'educazione? E poi quindi invece tutto questo tentativo di creare delle cose neutre alla fine è controproducente?
Sì, è controproducente. Come ho detto, l'ideale sarebbe che la differenza genitale venisse presentata, non giudicata, non sottintesa, anche perché i bambini capiscono molto tardivamente che i concetti generici, dici un uomo interessante, può essere un uomo o una donna, dici umanità,
una persona,
può essere femmina o maschio, ma tendenzialmente nel linguaggio lo tira sul maschile. Anche in italiano, per esempio, concorda prevalentemente con il maschile, col sostantivo maschile.
Ma penso anche solo alla religione, gli uomini di buona volontà.
Capito, gli uomini di buona volontà. Il bambino capisce tardivamente che uomini vuol dire tutte e due le cose.
Gli esseri umani,
certo, capisce? Certo. Quindi tendenzialmente tende a giudicare maschile tutto ciò che non è classificato. Tutto ciò che non è classificato lo tira di là.
Chiarissimo.
Professor Bini, ci è mancato. Torna quando?
Venerdì prossimo.
Ma subito. Recuperiamo.
Facciamo la doppia. Sono anni che non facciamo la doppia, come lei sa.
Parli per lei.
Ci Grazie. Vediamo venerdì. Arrivederci.
Arrivederci. Let's talk about sex. Let's talk about sex.